your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Spero vi sia giunto il calore della chitarra di Reno Brandoni con Il mondo invisibile, sua composizione, ma Reno Brandoni è, come abbiamo già detto, anche uno scrittore, quindi abbiamo il piacere di riaccoglierlo ai nostri microfoni, anche se un po' giù di voce. Ci sei, Reno?
Sì, sì, assolutamente.
Benissimo.
Sono qui con vero piacere.
Allora, ti dicevo a microfoni spenti che Mi fa piacere affrontare con te questo argomento perché, come molti di noi, non più giovanissimi ovviamente, quando si ragiona in termini di intelligenza artificiale siamo sempre un po', come dire, spaventati, un po' preoccupati perché ci sembra una specie di mostro che comunque in qualche maniera faremo fatica a domare. E invece il tuo libro ha la capacità, ricordiamo, il libro si intitola La musica nasce dove deve nascere, conversazioni sulla musica con l'intelligenza artificiale. Al di là della chiarezza che ti ha sempre contraddistinto, per chi insomma magari ha voglia di andarseli a cercare, ci sono dei podcast di altre interviste che abbiamo fatto qui a Forno One a Reno Brandoni su un paio di suoi libri. Uno era dedicato a Billie Holiday, l'altro diciamo più o meno al fenomeno della schiavitù e la musica legata a tale fenomeno. La stessa chiarezza, la stessa, come dire, semplicità nel senso più alto del termine, di esposizione la ritroviamo in questo libro, che appunto lo vede conversare, letteralmente conversare sulla musica con l'intelligenza artificiale. Quindi, insomma, la prima domanda è, come dire, quasi d'obbligo. Come ti è venuto in mente di andare a stuzzicare su questo argomento il nemico?
Ma perché io credo che di pensarla come te, cioè l'intelligenza artificiale per quelli di una certa età rappresenta qualcosa di ignoto, di oscuro, di forse anche di incomprensibile, quindi
di minaccioso, no?
Sì, ma poi si sente dire di tutto, cancellerà il lavoro degli altri, penserà per gli umani. Quindi questa preoccupazione che per un po' di tempo mi ha accompagnato, ho deciso di affrontarla. E affrontarla come? Utilizzando l'intelligenza artificiale per capire di fatto di che cosa si trattava, perché mi sembrava veramente assurdo dovermi preoccupare di una macchina, di un qualcosa che simulava l'intelligenza, ma ovviamente non era intelligente perché c'è sempre stato l'uomo a progettarla. Allora, per evitare di fare discorsi da bar in cui si parla di fenomeni catastrofici, ho detto iniziamo a dialogare, vediamo cosa succede. E quindi ho fatto il mio bel abbonamento per andare nella versione ufficiale, quindi non avere la versione gratuita, proprio per approcciarla nella maniera giusta, quindi facendomi, tra virgolette, prendere i primi 20 euro di pedaggio per accedere all'intelligenza artificiale.
Però in compenso non devi spartire i diritti d'autore del libro, dai.
Ah, questo sì, oddio, questa è una cosa ancora da verificare. Sì, perché è uno dei temi, è un tema che poi tratto giusto alla fine, ma è uno dei temi attualissimi, no? Perché poi il diritto d'autore a chi appartiene, magari ne parliamo dopo.
Certo, no, dicevo, essendo in buona sostanza anche coautore del libro, in questo caso, diciamo, quello che hai pagato prima non lo paghi dopo, questo intendevo dire.
Cioè, di sicuro se io dichiaro che è tutto mio, non ci sarà nessuno a non inseguirmi.
Io posso garantire che il libro l'hai scritto tu. Nel senso, puoi citarmi in giudizio se vuoi.
Sì. E quindi praticamente incominciando questo dialogo che è nato come, io dico quasi un gioco, no? Perché vai lì e incominci a fare delle domande. Ho cercato anche di informarmi, ovviamente non è così banale, nel senso che ho cercato di capire come educarla a non darmi delle risposte troppo adulatrici, perché questa intelligenza artificiale ha il vizio di farti sentire il più bravo di tutti, il migliore del mondo. Ogni cosa che gli chiedi dice bravissimo.
Che bella domanda che mi hai fatto. Sì, infatti un paio di volte l'ho letto e ho detto tu guarda che bella ruffianella che è questa intelligenza artificiale. Captatio benevolentiae, no? Si chiama.
Esatto, ma poi impari a come dirgli che non vuoi essere trattato in quel modo, non vuoi essere adulato, e i giudizi che ti deve dare devono essere addirittura cinici, cioè devono essere molto, molto diretti.
Spietati quasi.
Sì, e questo avviene nel tempo, quindi tutto è iniziato come un gioco, con un dialogo, come dici tu, ammiccante nei miei confronti. Però quello che notavo, ed era stata la prima cosa che mi ha incuriosito, e che a ogni mia domanda lei rispondeva, ma poi faceva subito lei una domanda a me. Cioè c'è stata una specie di contenzioso dove io cercavo di scoprire chi era lei e fino a che punto si poteva spingere. Lei cercava di capire chi aveva di fronte. Quindi questa
siete
cosa,
studiati a vicenda.
Sì, e quindi questa cosa da gioco incomincia a diventare a un thriller psicologico, no? Per capire chi meglio dei due riusciva a raccontare l'altro. E quindi da questo, diciamo, gioco simulato, piano piano è nata una conversazione che, se tu leggi il libro dall'inizio ammiccante, alla fine c'è proprio anche un'evoluzione di linguaggio, cioè abbiamo iniziato quasi da sconosciuti, abbiamo finito da colleghi, cioè,
ma infatti era proprio questa, ma hai anticipato un paio delle domande che erano in, diciamo, in cantiere. Allora, innanzitutto questo, cioè si capisce chiaramente nel corso del, insomma, nel progredire della lettura, che c'è una cosiddetta fase di studio iniziale nel quale, con una certa diffidenza legittima, io ne avrei avuta forse anche di più della tua, e tu cerchi di capire quanto prendere sul serio quello che sta uscendo fuori, no?
Esatto.
O quanto si tratti semplicemente, rimanendo in ambito di ping pong, no? Un solo rimandare la palla nella metà campo avversaria. E poi a un certo punto, e questo forse non fa diminuire le mie ansie e le mie preoccupazioni, a un certo punto si raggiunge quasi un livello paritetico, il che, se vogliamo, può essere molto stimolante dal punto di vista di chi dialoga, però può essere anche un po' inquietante per quello che riguarda poi le conclusioni, cioè effettivamente, quindi ha vinto lei? Come funziona la cosa? Cioè ti fa illudere di avere ancora tu il boccino in mano, e invece poi ti sta in qualche maniera, anche in maniera molto seduttiva, infinocchiando, come si dice da queste parti?
No, diciamo che alla fine non ci sono vincitori e vinti, perché non diventa più una competizione, ma diventa un dialogo, io dico, con un assistente, con una sorta di segretaria che ti aiuta nelle tue ricerche, che ti mette in ordine i tuoi pensieri. Sai, quello che dici tu è verissimo, e c'è stata una svolta, un momento ben preciso in cui questa cosa è cambiata. Perché fin quando io gli chiedevo della musica, dei generi musicali, è ovvio che lei mi dava delle risposte splendide. Perché? Perché cercando in rete, ovviamente, del jazz, del blues, della musica classica, del pop, ce n'è scritto tanto.
Ti poteva stupire con effetti speciali, giustamente.
Sì, cioè, me lo aspettavo, no, che le sue risposte fossero competenti, approfondite, ben organizzate, ben strutturate. C'è stato un momento, però, dopo che io l'ho fatto, tra virgolette, sfogare con la sua sapienza, la sua conoscenza.
In certi momenti sembra quasi saccenza più che sapienza.
Esatto, bravo, bravo, è così. E quindi io l'ho lasciato andare, però a un certo punto l'ho bloccato e gli ho detto: scusa, ma tu stai parlando di musica, mi spieghi come fai a parlare di musica se non la puoi ascoltare?
Che è la domanda con la D maiuscola, fondamentalmente. No?
Bravo, lì c'è stato.
Cioè, già facciamo fatica noi a parlare di musica. Chi era? Esatto. Frank Zappa, che diceva che parlare di, o scrivere di musica, è come danzare d'architettura, no? Cioè, alla fine,
esatto.
Non siamo in grado noi, che la ascoltiamo, di parlarne senza cadere un pochettino nel trito, nel ritrito, con quale presunzione, certo.
Sì, ma in quel momento è cambiato completamente la forma del dialogo, perché lei ha dato una risposta molto interessante e molto strutturata, perché mi ha detto: è vero che io non la posso ascoltare la musica, però io la posso comprendere e posso comprendere le emozioni che dà, e mi ha spiegato pure come e perché. Dice: io leggo gli spartiti, li so leggere, so capire un accordo maggiore da uno minore, so leggere il pentagramma in tutte le chiavi, sono in grado di capire le note e sono in grado di capire quelle note che cosa emotivamente producono nell'uomo, cioè se un suono maggiore ti dà felicità e un suono minore ti dà tristezza,
certo, sì,
io lo capisco, e così ho sviluppato una mia idea di emozione verso l'uomo su ogni nota, su ogni singola nota, così come sono in grado di accoppiare le note che leggo alle frequenze, ai beat degli MP3, quindi se tu mi passi un brano, io lo ascolto e ti dico che cos'è, che stile è, che genere è, a che cosa assomiglia, qual è lo stile, cioè ti posso fare la storia del brano. Lì è nata l'idea mia di passargli un mio brano, che è il Mondo Invisibile.
Quello che abbiamo ascoltato, che ancora scorre sotto le nostre voci.
Sì. Io ho detto, beh, allora ascolta questo e dimmi che cos'è, cioè che cosa scrivo. E la disamina è stata meravigliosa, perché tu guarda, non è jazz perché non improvvisi, non è blues perché non hai la struttura a tre accordi, non fai pentatoniche, non è classica, diciamo che tu sei un cantautore della chitarra. Questo è quello che mi ha detto, perché la tua musica
e lì ti sei sciolto proprio, tu hai detto
sì, lì è stata paracula lei, perché
ti ho detto dove devo pagare, no, a quel momento dicevo, se te ne do altri 20 che cosa mi dici.
Esatto. Però lì ha cambiato il suo modo di dialogare con me, cioè ha capito che non doveva più fare la saccente su quelle che erano gli stili musicali o il nozionismo, ma si doveva aprire anche a interpretazioni, a valutazioni su quelle che erano le cose che aveva imparato, e quindi il dialogo si è spostato su altri ambiti come l'iTunes oppure il il futuro della musica, la musica elettronica, quello che sarebbe stato il diritto d'autore. E lì abbiamo incominciato a conversare veramente alla pari, e lei ha incominciato a darmi delle informazioni su quello che sono secondo lei gli sviluppi del mondo musicale nel prossimo futuro.
A me è venuto da pensare, e forse è la cosa più banale che potrei dire, al computer, ovviamente parliamo di fine anni 60, di Odissea nello spazio, non so se l'hai presente, insomma.
Tutti mi fanno questa battuta, mi dicono sembra che stai parlando con Al
9000, là com'era?
Sì, esatto.
Sai perché? Perché poi ci sono un paio di affermazioni che tra l'altro fanno anche da titolo di un paio di capitoli, in cui sembra proprio che l'intelligenza artificiale si sia preparata a, come dire, a tranquillizzarci, a farci tenere un pochettino la guardia bassa e non essere sempre molto sospettosi. Per esempio ce n'è uno che si titola L'errore che emoziona più della perfezione, un altro si intitola Prepararsi al futuro senza perdere se stessi. Devo dirti che, come appunto forse ti accennavo all'inizio, non che la mia convinzione sia totalmente svanita, nel senso che i miei sospetti e la mia, se vogliamo, anche angoscia, forse un termine esagerato, nei confronti di questa evoluzione tecnologica sono stati semplicemente un po' smorzati e un pochettino, in parte mi sono dovuto ricredere su certi pregiudizi, eccetera, eccetera. Però rimane il sospetto che sia talmente abile, talmente evoluta, che alla fine ti sappia lanciare appunto qualche segnale, in alcuni casi adulatorio, in altri casi rassicurante, per poter continuare a fare il porco comodo suo, per così dire, insomma, non lo so. Già il fatto che ne parliamo come se fosse qualcuno è una sopravvalutazione, no?
Però io ti faccio un esempio semplicissimo. Cioè, se tu sai, vai in giro, sei un viaggiatore, sei un musicista, oppure vai in giro e fai costantemente biglietti del treno, dell'aereo, trovi gli alberghi, perdi un sacco di tempo a preparare il tuo viaggio, a trovare il miglior albergo, il miglior prezzo, il miglior volo, la migliore coincidenza. Nel momento in cui tu questo lavoro diventa importante, assumi una segretaria, e questa magari è una brava che incomincia a farti tutto quello che tu facevi in due giorni, te lo fai in mezza giornata in maniera ancora più performante. Che cosa fai? Ti senti deluso e la licenzi perché pensi che ti sta rubando il posto di lavoro, oppure accogli questo aiuto come una manna dal cielo, perché tutto sommato ti sta togliendo degli impicci, non è che ti sta rubando qualcosa che tu hai, come la tua creatività o la tua personalità, sta semplicemente realizzando in maniera molto più rapida e più performante quello che tu facevi fino al giorno prima in maniera, diciamo, più faticosa e con poca soddisfazione, perché non credo che sia divertente andare a cercare un albergo al miglior prezzo della miglior zona di Roma. C'è una roba che è un po' di annoia.
Beh,
L'intelligenza
questo
artificiale è questo.
fa il paio con un mio caro amico che, diciamo, ha già saltato il fosso, per così dire, per questioni per l'appunto professionali, il quale dice, parte da un presupposto che quello non, è un processo inarrestabile, cioè non è che possiamo tornare all'epoca dei tessuti fatti a mano perché non dobbiamo pensare alla rivoluzione industriale o alla macchina a vapore. Però ecco, rimane comunque una domanda di fondo, cioè se la tua segretaria alla fin fine, pure se un pochettino hai il sospetto che ti stia in qualche maniera fregando, probabilmente te la tieni anche perché è una madre di famiglia, perché conosci il marito, perché conosci la storia personale, e quindi diciamo c'è anche una valenza sociale, una valenza anche come dire, di empatia alle spalle di questa relazione. Qui diciamo che non c'è questa giustificazione. Mi rimane proprio l'idea che, soprattutto perché si parla di discorsi creativi, di sostituzione dell'uomo in alcune funzioni che sono di carattere creativo, perché è ovvio che se tu ad una macchina gli dici fammi il caffè, quella, diciamo, sì, per carità, te lo può fare meglio di qualsiasi barista.
Senti, io ti volevo bloccare un attimo, perché si parla sempre di approcci creativi? Perché alla macchina, all'intelligenza artificiale, gli si dà un ruolo creativo? Io non ho cercato di utilizzarla facendogli creare delle cose, io ho cercato di utilizzarla facendomi spiegare delle cose, che è diverso. Se io non do alla macchina un ruolo creativo, la utilizzo per dei suggerimenti, ma poi il creativo sono io,
Tu in
con la mia
effetti in un certo
sensibilità.
punto del libro dici che quando poi alla fine gli si affida, anche diciamo l'idea, suggeriscimi qualche cosa che abbia queste caratteristiche musicali, a me serve di esprimere questo più questo più questo in questo genere, no? Verranno proposte varie soluzioni, però sarà sempre l'uomo che deciderà se e quali utilizzare e magari mettendoci qualcosa proprio di suo, no?
Sì, ma infatti lo sbaglio, secondo me, è proprio quello. Chi pensa di utilizzarli in maniera creativa, cioè che vuol dire, vabbè, mi faccio scrivere una canzone, ma secondo me non ho ottenuto nulla, perché all'inizio ti esalti, ma poi se ascolti il brano, c'è chi ha esperienza come noi che ascolta musica da 50 anni,
Senti,
sì,
puzza di
dopo la prima
bruciato, certo.
esaltazione dici, ma che roba è, c'è cioè, banale, cioè, ti accorti che per quanto possa essere interessante, divertente, ma poi alla fine non hai quella innovazione, quell'idea che ti fa dire, caspita, questa è una bella canzone. Quindi chi la usa in quel modo è come usare una macchina, come una dattilografa, no? Che scriverà veloce ma non scriverà mai un libro, cioè
Diversa
scriverà
sua,
tante
certo.
pagine di. Io faccio un esempio, io adesso sto usando l'intelligenza artificiale per fare degli arrangiamenti, cioè mentre prima mi devo porre il problema, sentiamo come ci stanno i violini, sentiamo come sta il pianoforte o la batteria qui, e dovevo registrarli e suonarli. Adesso, una volta che ho fatto la mia composizione, mi faccio fare delle proposte che non sono delle partiture, sono dei suoni che mi aiutano a capire quale scelta mi viene più
Diciamo potrebbe
facile
essere la
fare.
brutta copia, per così dire.
Bravo, cioè mi indirizza nel mio gusto personale a quello che realmente io vorrei fare e lo faccio in molto meno tempo. Cioè, l'altro giorno volevo fare, stavo facendo un brano, gli ho detto guarda, qua mi piacerebbe una sezione di violini, lei me ne ha proposta una, ho detto ma forse ho sbagliato perché non era quello che volevo, ci volevano dei fiati o ci voleva una fisarmonica, però posso fare queste prove
Senza perdere troppo
agevolmente.
tempo,
Sì,
certo.
poi nel momento in cui trovo l'idea, trovo quel suono che mi piace, è chiaro che lì c'è la tua creatività, cioè sei tu che aggiusti, ma come faresti in un testo? Cioè se tu dici mi dai un'idea, io scrivo un articolo su, non so, sull'agricoltura, sulla coltivazione dei pomodori, lei ti dà una traccia dandoti informazioni, o la copi e la incolli, allora a quel punto, cioè, sei tu che non hai
Sì,
voglia di
ti
dare una tua
accontenti,
personalità.
diciamo, ti
Sì,
accontenti, oppure
allora è
ti
come quando.
appiattisci.
No, ma come a scuola quando copiavi, no? Non ti fregava niente, copiavi il tema di un altro, lo presentavi, ti interessava il voto. oppure se sei un artista, se sei un creativo, se sei un professionista, ti interessa mettere il tuo zampino, cioè dire
il marchio di fabbrica, certo.
Quindi io non la vedrei come uno strumento creativo, lo vedrei come uno strumento di supporto.
Integrativo, sì, certo. Esatto. Senti, certo. Una cosa che mi ha interessato molto è un concetto che ronza nella testa di molta gente da sempre, non è che avevo la pretesa di essere quello originale, però è molto interessante la parte in cui fai capire che negli ultimi anni, forse negli ultimi decenni, anche la musica classica, che sembra per certi versi un po' più immobile, un pochettino più statica dal punto di vista della celebrazione di se stessa, alla fine apre per esempio all'improvvisazione, no? Sembrerebbe quasi una bestemmia, però fai proprio capire il fatto che le musiche tra di loro non hanno bisogno di etichette, hanno bisogno di, diciamo, è una comodità nostra quella di classificarli, ma poi sono molto più permeabili di quello che queste categorie precostituite per nostra comodità o per pigrizia da parte di chi appunto ne deve parlare in realtà non esistono.
Sì, ma sono delle categorie che soprattutto nella musica classica, io certe volte mi permetto di fare delle critiche anche se non ne ho titolo, ma lo dico semplicemente come gusto personale, no? C'è questa idea dell'esecutore, ma non dell'artista, cioè l'esecutore uno che ha studiato per 20 anni in conservatorio e riesce a suonare esattamente un brano così come è scritto, in quel modo, interpretandolo. Diverso è da un musicista che invece lo modifica, come avviene nel jazz, e questa è una cosa che nel libro si vede, che molti musicisti classici alla fine, dopo aver imparato il loro bagaglio classico da esecutori, cercano in qualche modo di spostarsi sul jazz per avere un po' più di libertà, un po' più di possibilità di esprimersi. Però io credo che questo problema sia legato all'uomo moderno che vuole classificare tutto e vuole dare a ogni cosa un regolamento, perché io ho scritto un libro su Petrucciani e Chopin, e studiando Chopin ho scoperto che, mettiamo esempio, Chopin improvvisava, cioè anzi, se qualcuno lo chiamava per dirgli senti come sto suonando la tua opera, lui si arrabbiava perché diceva ma perché mi chiami a farmi sentire una cosa che io ho già suonato in questo modo? Fammela sentire come la interpreteresti tu. Quindi nella mentalità dell'epoca dei grandi compositori, quest'idea di variare, di suonare un'opera, ma farla sempre diversa, cambiarla, c'era come idea.
Beh, poi basti pensare anche a Mozart, no?
Esatto, ma pensa a Mozart. Io ho fatto il caso di Chopin perché l'ho studiato, ma anche Mozart ha ragione, era un altro.
Anzi, lui proprio quasi lo faceva per diletto, cioè nel senso, va bene, sì, questa mi è venuta così adesso, ma fra 5 minuti la farei così, e ti mandava proprio fuori, perché dicevi come, era la stessa cosa, come hai fatto a farla così, senza averla letta sul pentagramma?
Quindi la colpa di chi è? Dell'uomo, che più passa il tempo, più cerca di definire e classificare, e quindi dare a ognuno un ruolo. Se un musicista classico oggi cambia una nota o sbaglia una nota o suona una nota in maniera diversa, diventa uno scandalo, perché caspita, ha sbagliato la nota e deve essere preciso.
C'è un famoso capitolo dell'autobiografia che si chiama Possibilities di Herbie Hancock, in cui racconta proprio come se fosse stato l'episodio determinante della sua vita, quando a una delle prime esecuzioni insieme a Miles Davis, che l'aveva scelto proprio ragazzino, lui si accorge di aver preso una nota sbagliata, e lui gli fa capire che invece è una maniera, cioè come poi lavorare su quella nota facendola, cioè eliminando l'errore, insomma.
Ma il Davis diceva, non è sbagliata la nota che hai suonato sbagliata, è sbagliata quella dopo, perché tu devi essere in grado, quando sbagli una nota, di
indirizzarla, certo, sì.
Di indirizzarla e farla apparire invece coerente col tuo tema. Quindi non sbagli quando sbagli, sbagli dopo che hai sbagliato, se non sei in grado di includere quell'errore nella tua musica.
O magari preso dal panico ti fermi, insomma, ancora
sì,
peggio.
Sì. Penso un musicista classico sarebbe impensabile una cosa del genere.
Senti, la cosa particolare che poi ho letto anche in alcuni commenti o comunque in alcune frasi riferite al tuo libro è che effettivamente alcuni capitoli hanno questa caratteristica, abbiamo affrontato un po' l'argomento del jazz, cioè che è come se, dico voi due, ma insomma è ovvio che sei te e te, l'altra parte di te che sta dall'altra parte dello schermo per certi versi, partite in una certa maniera, poi il discorso si evolve come se fosse proprio un'improvvisazione jazz. Come insomma è un risultato al quale sei arrivato oppure c'era una tua intenzione in questo senso?
All'inizio non c'era l'intenzione, anzi io pensavo che l'intelligenza artificiale alle mie domande rispondesse in maniera formale e categorica. Invece quando si è aperto questa nuova modalità di dialogo, cioè probabilmente io l'ho educata a una conversazione con me e anche lei ha capito chi aveva di fronte e quindi si è auto, diciamo,
adeguata
perfetto a quello che era il mio stile. Lì è stato difficile invece tenerla a bada perché da ogni argomento lei cercava non solo di sfuggire, ma avendolo una volta completato andava già a aprirne un altro, sembrava quasi il salotto dei vecchi amici, non riesce a finire un argomento che subito c'è qualcun altro che propone una nuova idea. Quindi lì ho fatto un po' di fatica a tenerla a bada, a dire no, fermati, cioè proseguiamo su qua, approfondiamo questo argomento oppure cambiamo completamente argomento. E questo mi ha dato la sensazione che di fronte avessi una persona con una virgolette competenza diciamo evoluta per poter sostenere una conversazione ancora più approfondita, che chiaramente non ho voluto mettere perché non volevo che fosse un libro troppo tecnico, troppo universitario.
Certo.
Volevo che fosse un libro piacevole da leggere, che si soffermasse.
E a proposito del piacere di leggerlo, ovviamente non è una novità perché ne abbiamo visti già parecchi di libri che hanno a che fare con la musica che utilizzano questo accorgimento, però nello specifico appunto parlando dell'argomento di cui ci siamo occupati poco fa, cioè quando un musicista classico cerca un po' di avvicinarsi al linguaggio del jazz, c'è una serie di brani proposti dall'intelligenza artificiale che appunto portano a questo ragionamento e sono corredati dal famoso QR code. Questa è una parte che secondo me, come spesso accade quando si parla di musica, aiuta parecchio ad andare avanti nella lettura, cioè per chi appunto ha l'accortezza di scansionare il codice ed ascoltare di che cosa si tratta, è un'esperienza sicuramente di completamento del ragionamento, no? Nella fattispecie, siccome appunto siamo quasi in chiusura e dovrei appunto arrivare a Dama, come si dice in questi casi, tra i brani che tu hai, o lei, diciamo, che avete insieme elencato, a parte la famosa aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, c'è questa rilettura di Blackbird dei Beatles, che è uno dei tanti brani che Brad Mehlau ha arrangiato dei Beatles, che appunto è possibile ascoltare inquadrando il QR code. Che cosa mi puoi dire nello specifico? Qual è la caratteristica di questa rilettura di Blackbird? Perché ovviamente di canzoni, cioè di grandi artisti che hanno affrontato il repertorio dei Beatles, potremmo stare giorni e giorni a farne l'elenco. Però questo in particolare, che cosa mi sai dire?
Guarda, in particolare non posso dirti tanto, perché nella realtà quando abbiamo fatto questo esperimento, ecco, noi siamo convinti di avere una buona competenza musicale, ma quando ti confronti con l'intelligenza artificiale e la provochi su alcuni argomenti come questo del musicista classico che si sposta sul jazz, lei riesce a darti delle informazioni che per te alcune volte sono sconosciute, cioè perché? Perché chiaramente attinge a una marea di altre informazioni, altre nozioni.
Con cui tu non puoi competere, certo.
Tu non puoi competere, per cui in alcuni casi, come in questo, o anche sull'area, sulla quarta corda, lei addirittura mi ha proposto pezzi di spartito, cioè mi ha detto, guarda, prova a organizzare questo. Cioè, che quella cosa...
T'ha fatto nero, come si dice in questi...
Sì, perché alla fine... Sai che tu vai là e parli, sei bravo con i cantautori, la musica jazz, il blues, poi ti dice sì, ma c'è qualcuno che è passato dalla classica al jazz, e lei invece di qualcuno ti fa una lista di nomi, ti dà gli spartiti, ti dice quali brani ascoltare, ti dice quali sono i musicisti più significativi che hanno modificato dei brani storici e li hanno resi diversi cambiando lo stile, quindi diventi assolutamente... Non puoi competere, cioè non riesci più a salire appresso perché la montagna di informazioni che ti arriva
ti può schiacciare, certo.
Ti schiaccia e nello stesso tempo ti incuriosisce perché ovviamente, come avrai fatto tu, vista quella lista di nomi, io sono andato a sentirmi tutto quello che succedeva perché di alcuni nomi non avevo mai sentito parlare e li ho scoperti solo attraverso lei.
Guarda, io ti posso dire che facendo radio... E quindi partendo anche dalla presunzione di conoscere un po' di musica, ti accorgi che è come quando stai da ragazzino sulla spiaggia che fai la buca, no? E dici adesso arrivo in fondo, continui a scavare, la sabbia non finisce mai, no? E è la stessa cosa, nel senso che ti accorgi che la tua conoscenza è veramente un granello di sabbia nella clessidra, insomma, non c'è modo di...
Bravo, esattamente quello, e con l'intelligenza artificiale è ancora peggio, perché lei veramente sa tutto contro...
Sì, però la cosa bella è che tu non sei mai voluto, come dire, né entrare in competizione perché sapevi che non avevi nulla da guadagnarci, né tantomeno avere la presunzione di adesso ti frego io, no? Adesso vediamo un po' come ti comporti in questo caso. A un certo punto si è creata una forma, se vogliamo, un termine che non c'entra niente, di empatia, però una specie di capacità di guardarsi un pochettino più negli occhi. Sto sempre giocando su questa terminologia che con un'intelligenza artificiale è paradossale, però per cui tu hai tirato fuori le tue emozioni, eccetera, eccetera, e dall'altra parte, di fronte a questa tua umanità, ovviamente dall'altra parte sono uscite fuori cose che, come giustamente dicevi te, magari all'inizio non era previsto che venissero fuori, no?
Sì, sì, ma è la stessa discorso che facevamo prima, no? La tua segretaria alla fine su alcune cose è più brava di te, che fai, sei geloso, invidioso? No, sfruttala. Allora io sono andato a sfruttarla dicendo, ma dimmi chi, dimmi cosa devo ascoltare? Guarda che è una parte molto interessante, perché mentre su jazz e la blues, la classica, bene o male, conosciamo quelli che sono i fenomeni. Leggiti la parte del folk.
Anche sull'elettronica è interessante.
Sì, elettronica e folk, cioè quando lei parla del folk e ti dà tutti quegli artisti etnici di cui alcuni non ho mai sentito neanche parlare, che mi sono andato ad ascoltare e aveva ragione. Quindi è questa la forza che dobbiamo sfruttare, non la paura che ci rubi il lavoro. C'è un artista che mi dice all'intelligenza artificiale mi ruba il lavoro, mi fa sorridere, cioè che vuol dire? Se sei un artista nessuno ruberà mai la tua arte, anzi se la rubano e la utilizzano dovresti essere ancora più felice perché l'arte è fatta per essere diffusa, no? Per essere regalata agli altri.
Se no vuol dire che tu sei consapevole di... della pochezza di quello che è la tua offerta e basta un soffio di vento per farti cascare.
Che fai? Ti spaventi che l'intelligenza artificiale suoni la chitarra meglio di te o scriva una canzone più bella delle tue? Cioè, ma secondo
sì,
me
perché
non,
poi
no.
Diciamo c'è sempre l'inconveniente, l'inciampo e l'incertezza che rendono tutto più saporito, no?
Sì, allora chi suona la tromba non dovrebbe dovrebbe odiare Miles Davis o Paolo Fresu perché suonano magari meglio di lui, ma ognuno fa quello che sente,
quello
crea,
che può, tra l'altro, certo.
Sì, che crea col suo talento, e quella è la cosa bella, no? Quanti artisti abbiamo conosciuto che con due accordi hanno fatto canzoni memorabili? Prendi Lou Reed, c'è tutta quella parte degli anni 70 che erano due accordi e basta, e lui pure ha creato una una generazione di appassionati.
Sì. Ma cambiando discorso, basti pensare alla tanto esaltata, giustamente, cacio e pepe, no? Voglio dire, è un piatto semplicissimo, senza bisogno di tirar fuori chissà quali ricettari, però insomma è un piacere per il palato e per lo spirito, no?
Sì, ma tu pensi che Frank Zappa, Dylan o Lou Reed si preoccuperebbero o si preoccupano, per chi è ancora in vita come Dylan, dell'intelligenza artificiale che può in qualche modo scalfire la loro arte? Ma non gliene frega assolutamente nulla, anzi la utilizzeranno per chiedere, per sentire cosa c'è in giro.
Certo, bisogna essere meno diffidenti, sempre ovviamente con la dovuta accortezza, perché non bisogna prendere tutto per buono, ovviamente, però insomma ci sono ampi margini di sviluppo positivo, ecco.
Sai, il problema sta, facciamo un discorso un po' polemico, no? In quelli che vanno su Facebook, sui social e ti criticano.
E lì si fermano.
Capisci? E ti criticano, tu hai 40 anni di mestiere e loro magari hanno ascoltato
tre canzoni
e ti devono fare subito la critica sulla tua incapacità di comprendere. Cioè, allora, quelli sono pericolosi, perché con l'intelligenza artificiale si sentiranno ancora più onnipotenti, cioè
autorizzati
sì,
a
sputarsi in testa,
certo.
Sì, ma li becchi subito. Cioè, non...
Allora, arriviamo a chiudere il nostro racconto. Abbiamo parlato con Reno Brandoni, ascoltando un brano del suo repertorio, Il mondo invisibile, perché tra l'altro citato in questo libro uscito per Le Ruzzole, La musica nasce dove deve nascere, conversazioni sulla musica con l'intelligenza artificiale, che effettivamente è stimolante, cioè non c'è niente di artificiale, se vogliamo, c'è molto di emozionale, e quindi per chi è appassionato di musica è una lettura, insomma è tempo speso bene, va detto, insomma, perché è un punto di vista intanto originale, ma poi soprattutto che apre 2000 finestre senza per questo essere dispersivo. Allora, caro Reno, io ti ringrazio, spero di avere presto occasione di riparlare con te, magari per un nuovo libro, per qualcosa che...
Magari sei sempre gentilissimo, ogni volta che faccio una cosa...
Ma insomma, quando le cose... quando si crea una specie di feeling, è giusto approfittarne. Allora, come
grazie
dicevamo,
ancora,
ringraziando il nostro ospite Reno Brandoni e con il suo libro, ascoltiamo una proposizione musicale, appunto la rilettura di Brad Meldau di Blackbird dei Beatles, proprio perché l'intelligenza artificiale lo mette in un elenco di brani particolari in cui la classica si avvicina al jazz. Grazie ancora e complimenti.
Grazie a voi.
radiogitaperta.it, la tua radio online.